Scuola di Ecologia Politica in Montagna.
Buongiorno a tutte e tutti. Vabbè, io sono già presentata, però per chi non c'era ieri, sono Giada, vengo da Catania, ma vivo a Bologna da un po' e adesso sto facendo un dottorato in sociologia e ricerca sociale. E prima di iniziare un po' volevo legittimare il fatto che da scienziata sociale mi occupo di energia, perché mi è capitato molto spesso in due anni di dottorato di confrontarmi con persone magari fuori dall'università o anche dentro l'università in realtà, e dire ah, sono Giada, mi occupo di energia. Ma sei un ingegnere? No, faccio sociologia. E che senso ha? Quindi questa di solito è la... E quindi mi sono anche fatte le domande della serie, ma che sto facendo? Ha senso che effettivamente mi occupi di questa cosa? Magari dovrei lasciare che se ne occupi qualcun altro? Magari non includerò niente? Insomma, le classiche paranoie da dottorandi che forse condividiamo con molti qui. Però ecco, in realtà forse mi sono poi appunto fatte delle domande, ho detto forse invece è necessario che ci occupiamo di energia dal punto di vista... Della sociologia, della ricerca sociale, e non lasciare appunto che sia solo una questione della tecnica, della tecnologia, eccetera. E le prime domande che me le sono fatte proprio prima di scrivere il progetto di dottorato è stato: cos'è per me l'energia o che rapporto ho con l'energia? Perché probabilmente prima di farmi questa domanda pensavo che fosse semplicemente la disponibilità di fare delle cose che mi permettesse di vivere in questa società contemporanea con una disponibilità, ecco, data molto per scontato. E magari, come dire, anche nelle battaglie, nell'attivismo mi sono detta sì, dovremmo eliminare i combustibili fossili, però, come dire, c'era un grande black box di processi, di cose che non visualizzavo, e quindi ho detto sì, non voglio combustibili fossili, però chissà cosa voglio, chissà cosa vorrei e come lo vorrei. E quindi, ecco, questa è una serie di domande che secondo me è importante farci, soprattutto considerando che forse l'energia è quello che meglio rappresenta un po' l'interfaccia del rapporto tra società e ambiente, sia perché siamo per i flussi di energia, sì, perché per alimentare la società abbiamo bisogno di risorse estratte dalla natura, e questi processi di estrazione hanno degli effetti sulla natura, quindi ecco, mi sembrava una bella immagine per vedere come si articola il rapporto tra quell'ambiente e quella società che per molto tempo abbiamo immaginato come distinti e separati e indipendenti l'uno dall'altro. E ecco, in questo momento più che mai, in cui forse tutti abbiamo passato un po' l'estate a sentire, leggere notizie sul caro energia e la questione dell'energia, come veniva affrontata, ecco, penso che sia importante, diciamo, vedere come il processo un po' che ha attraversato la gestione dell'energia, una gestione neoliberale in un sistema liberalizzato in cui sempre più quello che è il costo di vendita è slegato dai costi di produzione, ma sono legati da logiche di speculazione e finanziaria, quando in realtà ci stiamo rendendo conto che l'energia è un bene fondamentale. Forse dovremmo ricordarcelo e dircelo, e non lasciare che, insomma, sia al centro di meccanismi o che giustifichi anche reazioni geopolitiche un po' ambigue. Detto questo, mi sono detto che devo parlare di comunità energetiche, però secondo me è importante, anche perché ne parlavamo giusto stamattina facendo colazione, di cosa significa transizione energetica, di cosa significa energia, dicevo prima. E quindi un po' faccio due cose. La prima parte è un po' più un pippone un po' sociologico, un po' di riflessioni su cos'è l'energia, cos'è la transizione energetica, come io la penso, poi ovviamente sarebbe bello poi discutere, eccetera. E la seconda parte invece introduco le comunità energetiche con una prospettiva un po' più normativa, anche perché ieri ne abbiamo un po' parlato, però magari non siamo tutte e tutti allineati su qual è lo stato dell'arte in Italia, che possibilità ci sono, quindi magari così, dopodiché è anche più utile forse per le presentazioni successive sapere di cosa stiamo parlando e esserne tutti convinte e convinti. E, appunto, come dicevo, la questione dell'energia. C'è un articolo di un sociologo che si chiama proprio Il problema dell'energia, e una frase che mi è piaciuta molto in questo articolo era che in realtà forse il problema dell'energia, del gestire il cambiamento climatico, di immaginare una società low carbon, non è altro che un problema di organizzazione della società. E vederla in questo modo, come dire, è importante, soprattutto perché, come dire, dobbiamo anche interrogarci su come è energizzata la nostra società. Come dicevo prima, è una domanda che non mi ero posta se non nell'astratto. E questo deriva dal fatto che l'energia per molto tempo ci è sembrata invisibile. Questa invisibilità è stata dovuta al fatto che la produzione dell'energia è centralizzata, è molto distante, almeno noi che viviamo in nord globale, in occidente, difficilmente, ecco, se non in alcuni territori, siamo lontani, diciamo, dai centri di produzione dell'energia, e così come siamo magari anche lontani dalle conseguenze a volte che hanno avuto certi processi di produzione di energia su altri territori. E questa, diciamo, facilità con cui l'energia è stata resa invisibile la rende anche qualcosa di neutrale, qualcosa di... di poco interesse magari per le questioni più politiche, no? Neutrale, quindi del sapere tecnico, di una questione manageriale, l'energia va gestita come, non è importante, è importante che sia sicura, sia accessibile più o meno a tutti, tutto il resto non conta. Ecco, queste sono una serie di questioni che dovremmo probabilmente mettere in discussione. Oh? Magari ricomincio. Dicevo, ripensare al modo in cui energizzata la società anche in una prospettiva da nord globale, da società ad alto consumo di energia, perché proprio in realtà il modo in cui si articolano le relazioni di produzione e di consumo di energia sono peculiari del modello di società in cui viviamo. Ci sono tantissimi studi, no, che hanno proprio analizzato il rapporto tra lo sviluppo del capitalismo e i combustibili fossili e come, diciamo, lo sfruttamento particolare dei combustibili fossili che ha permesso l'accumulazione capitalistica, ma pensiamo anche al colonialismo, al ruolo che ha avuto nell'accumulazione di energia umana e non umana per poi, diciamo, fomentare lo sviluppo economico e industriale dell'Europa. Quindi è importante avere questa prospettiva ancora oggi in cui l'energia alimenta questo titolo di un libro che si chiama The Imperial Mode of Living di due sociologi austriaci. L'energia alimenta un modo di vivere imperiale, nel senso è il nostro modo di vivere che si è basato su certi tipi di relazioni e che scarica i costi di questo modo di produzione in un altrove, distante, estratto, che ci interessa, insomma, relativamente. Questa immagine è solo per far vedere quanto ancora siamo studenti dipendenti dai combustibili fossili, nonostante siano dal 72 forse che diciamo aspettate raga, forse bisognerebbe fare qualcosa, invece niente. Ora, diciamo, il sistema che in questo momento energizza la nostra società è un sistema centralizzato basato appunto sulla combustione dei combustibili fossili, ma oggi questo sistema, nonostante probabilmente sia, mi correggerete se sbaglio, uno dei più efficienti forse dal punto di vista elettromagnetico, perché funziona bene, non possiamo dire che funzioni male, non nel farci arrivare l'energia, però è messo in discussione, diciamo, da due punti di vista principali, avevo evidenziato. Da una parte proprio per le conseguenze che ha questo sistema sull'ambiente, il riscaldamento del pianeta è una conseguenza, dall'altra perché probabilmente stiamo sempre più inficiando la capacità della natura di fronteggiare questa cosa fino al punto in cui non ci sarà più forse riproduzione stessa della natura, e dall'altra questo sistema, diciamo, centralizzato in cui c'è un po' di monopolio, no, della concentrazione di chi effettivamente controlla l'energia, è messo in discussione anche dal basso, al fatto di da questa disparità nelle possibilità di accesso e controllo dell'energia. E tutto questo, diciamo, tutte queste questioni sono viste. Una proposta di superare queste questioni è quella, no, della famosa transizione energetica, che viene presentata come un cambio di paradigma, un processo di trasformazione da appunto questo punto A a punto B in modo molto lineare, e come piace dire alle istituzioni europee, che non lascerà indietro nessuno, che ci renderà tutti e tutte felici con i nostri SUV elettrici nel mezzo alla natura, perché è così che si gode la vera natura. E quindi ecco, anche stamattina ne parlavamo su cosa significhi transizione o trasformazione o qualsiasi altra parola che potremmo utilizzare, che però vediamo in quel modo lì. Dato che appunto l'energia è un sistema sociotecnico e quindi non c'è soltanto l'infrastruttura, ma ci sono le istituzioni, le norme che lo regolano, gli attori che partecipano al sistema, ci siamo noi con le nostre pratiche, è importante vedere un po' complicare, no, questo termine transizione, che cosa significhi. E faccio un po' riferimento a delle prospettive, due in particolare che mi hanno appassionato, perché una è una prospettiva un po' più storica, poi mi correggerete se sbaglio, ma appunto sono due storici che si chiamano Bonneuil e Fresson, che hanno scritto un libro che in inglese è lo shock dell'antropocene, The Shock of the Anthropocene, in italiano La Terra, la Storia e Noi. Ve lo consiglio perché è molto interessante, fa parte della critica dell'antropocene come narrazione che ci colpevolizza tutti allo stesso modo per le condizioni in cui ci troviamo, e poi appunto analizzano la storia delle emissioni di CO2 nel pianeta e parlano del fatto che in realtà dietro termini come crisi, transizione, ci sia il tentativo di invisibilizzare quelle che sono invece state scelte politiche nel passaggio, nell'adozione di una tecnologia energetica piuttosto che un'altra, e rispetto a questo loro invece preferiscono utilizzare piuttosto che transizione addizione energetica, proprio perché in realtà se ci pensiamo continuiamo ad usare il fuoco, l'acqua, il legno, il carbone, il petrolio, e probabilmente anche la visione in cui stiamo andando adesso non sembra tanto quella di abbandonare i combustibili fossili. Ci troviamo oggi appunto in una questione di cosiddetta crisi energetica, se da una parte spingiamo per le rinnovabili, dall'altra diamo il benvenuto a rigassificatori e altri tipi di soluzioni. Quindi ecco, proprio perché l'idea diciamo verso cui andiamo è quella di aumentare la domanda di energia piuttosto che ridurla, di conseguenza abbiamo sempre più bisogno di energia e non, forse non stiamo transitando da nessuna parte. E un'altra riflessione che viene un po' più dal femminismo, sì, anche le femministe si occupano di energia, è molto fico, magari poi mando anche dei riferimenti, ci sono degli articoli molto interessanti su questo, però in generale è la critica ai dualismi, che è un po', diciamo, un po' punto di partenza della questione femminista, e che diciamo dire, si presenta anche, no, nel presentare, diciamo, la questione energetica tra fossile e energia pulita come due poli, in cui uno è connotato 100% negativamente, l'altro invece è perfettamente, diciamo, lineare, trasparente e pulito per tutti, quando in realtà, come tutti i dualismi, tutte le dicotomie, tende a invisibilizzare e cancellare quelle poi sono le gerarchie e le relazioni di potere che si, vuol dire, che attraversano un sistema come attraversano l'altro. Quindi ecco, magari forse anche quello, l'invito è non lasciarci, vuol dire, vabbè che qui siamo tutti quanti più o meno consapevoli, però ecco, cosa significa poi effettivamente energia pulito, pulito per chi, verde per chi, rinnovabile per chi, per noi, per la natura, insomma, tutta una serie di questioni. E, ok. Poi ieri appunto, scusate, qui non sapevo, quando ho preparato questa presentazione non sapevo, insomma, in mezzo a chi fossi, quindi ho pensato di mettere un po' di tutto, però so che tutti quanti sapete cos'è l'ecologia politica e non devo spiegarlo, però ecco, è importante anche nella questione della transizione energetica richiamare il ruolo che ha l'ecologia politica, proprio perché c'è molto il tentativo di presentare la transizione energetica come una transizione non politica, perché è quella verso cui tutti vogliamo tendere, verso che la transizione giusta che ci aspettiamo, e quindi non questioniamo, come si diceva ieri, no? Come si fanno le cose. In realtà appunto anche nella transizione energetica si presentano questioni che magari forse erano tipiche dei combustibili fossili, l'estrattivismo, l'estrazione tanto di petrolio quanto di terre rare, di materiali rari come il litio, e come vengono fatti questi processi, che tipo di impatto hanno. E questa è la prima foto in alto, è tratta da un gruppo Facebook di un'associazione che sta in Portogallo, in un'area rurale del Portogallo, che si stanno opponendo da diversi anni alle miniere di litio che sono il Portogallo. Il Portogallo adesso è presentato come un nodo centrale nella catena globale del valore del litio in Europa, e che però mette, come dire, in discussione quello che è lo sviluppo di quel territorio per come è pensato dalle persone che lo abitano, e che come anche in altri contesti causa, diciamo, lotte per l'accaparramento di beni come l'acqua, che si sceglie magari di utilizzarlo per l'estrazione, non per irrigare i campi, ad esempio. L'altra foto invece è da l'istmo di Tehuapantec, in Messico, dove è stato realizzato uno, penso, dei più grandi parchi eolici del mondo, forse, che però appunto in quel caso possiamo parlare di colonizzazione energetica, nel momento in cui la multinazionale che ha realizzato questo mega parco, chiamiamolo parco eolico, e venderà l'energia agli Stati Uniti. Quindi si tratta di accaparrare un territorio e utilizzarlo per di produrre energia che però non andrà a alimentare i territori che sono stati, diciamo, colpiti. Quindi anche questa magari è una riflessione su cui fare, no? Cioè, chi ha accesso all'energia, dove, come, sotto quali condizioni. E, ecco, appunto, anche ieri si parlava di giustizia, di transizione giusta. Diciamo che nella letteratura si fa molto riferimento alla storia della giustizia ambientale, dei movimenti della giustizia ambientale nati negli Stati Uniti, e che, non so se sapete, sono nati proprio per opporsi a installazioni di impianti nocivi in quartieri economicamente svantaggiati, e casualmente con una popolazione maggiormente afroamericana o latina, che ha portato appunto a tenere insieme, no, alla questione ambientale, sociale, e anche ripensare cosa significasse ambiente. Fino agli anni 80 l'ambientalismo negli Stati Uniti pensava che l'ambiente fosse la wilderness, che non fosse anche l'aria che respiriamo, semplicemente uscire di casa, aprire la finestra, quello che ci circonda, e quindi questo ha aiutato un po' a mettere in discussione. E in generale appunto queste sono le tre dimensioni che vengono considerate per valutare, per se si tratta di una transizione energetica giusta e su una dimensione appunto distributiva che fa riferimento alla possibilità di avere intanto un uguale accesso alle fonti di energia e poi alla ecodistribuzione, quelli che sono i costi riferiti anche dal punto di vista dell'impatto che ha la realizzazione di un'infrastruttura su un territorio, la giustizia procedurale che invece fa riferimento alla possibilità di poter partecipare al processo decisionale su dove collocare un'infrastruttura, che tipo di infrastruttura si desidera su un territorio, eccetera, e che molto spesso, ecco, questa della partecipazione è una questione che magari viene negata e poi i movimenti che si oppongono, le persone che si oppongono a un'opera vengono semplicemente, considerati nimbi e finisce lì la discussione su cosa un territorio desideri. E infine appunto la giustizia di riconoscimento, che fa riferimento al fatto che molto spesso in questi processi non soltanto magari non vi è una possibilità di partecipare, ma proprio alcuni gruppi sociali non vengono proprio considerati come impattati o impattabili da quella trasformazione. E diciamo queste tre dimensioni secondo me le vedo presenti tanto nella questione della giustizia spaziale, della giustizia sociale, e che vorrei sottolineare relativamente alla transizione energetica, perché soprattutto in Italia un sistema attraverso cui viene sostenuta la transizione energetica è quella basata sugli incentivi. Siamo il paese degli incentivi attraverso cui si pensa di poter fare le cose. Però l'incentivo non è una misura neutrale, cioè anche solo la possibilità di accedere a un incentivo, di fare domande di incentivo, o molto spesso in alcuni casi i pannelli sono stati sostenuti attraverso le detrazioni fiscali, che implica fare un investimento, significa avere del capitale che, probabilmente non abbiamo tutti allo stesso modo. E quindi ecco, chiederci se effettivamente questo sia un modo di portare avanti la transizione energetica giusto, chi lascia indietro questo sistema, e allo stesso riflessione anche per quello che riguarda la scelta, no, prima degli spazi, dei territori che vengono scelti per realizzare gli impianti. Ieri si parlava di spopolamento anche in modo di fate un territorio spopolato è anche un territorio che si oppone di meno perché ha meno forza, meno capacità di opporsi, ma allo stesso tempo magari un territorio spopolato, un territorio in cui le terre costano meno, è un territorio che è più facilmente vendibile alla multinazionale di turno e nessuno si rende conto che in realtà nessuna delle persone che abita in quel territorio è più proprietario delle terre che sono presenti. E un'altra questione appunto è quella della concentrazione, no, degli impianti di grossa dimensione. Molto spesso abbiamo grandi impianti di grosse dimensioni in alcune aree, che sono magari aree in cui appunto ci sono quei processi che dicevamo prima, e altre aree invece in cui c'è più possibilità di avere una distribuzione più diffusa degli impianti più piccoli, c'è una sorta di, un processo di democratizzazione vero dell'energia rispetto invece a quelli in cui vi è una concentrazione, come nel caso del Messico, nessuno usufruisce dell'energia che viene prodotta. E rispetto a questo appunto una richiesta dal basso che è presente da diverso tempo, sia dai movimenti ma anche appunto forse anche dai territori stessi più colpiti dai processi che diciamo precedentemente, la richiesta è quella di democratizzare l'energia, no? Di ampliare l'accesso all'energia, il controllo, ma soprattutto di effettivamente farsi delle domande su quale energia utilizziamo, prodotta come, dove, da chi, per beneficio di chi, cioè come utilizziamo l'energia, chi stiamo arricchendo, chi invece è colpito da questi processi. E queste domande da una parte, dall'altra il bisogno anche che è stato riconosciuto delle istituzioni europee di facilitare l'accettazione delle energie e delle tecnologie rinnovabili ha portato alla presentazione di una proposta innovativa in Europa, che è quella delle comunità energetiche rinnovabili. Appunto, in realtà si tratta di, per noi una novità, ma storicamente non è così nuovo, no? Il fatto che ci siano più che altro cooperative, gruppi di persone che hanno di proprietà delle tecnologie rinnovabili e producono l'energia, solo che ad esempio sono molto diffuse, molto più diffuse che da noi in Nord Europa. Ma io sono stata in Olanda qualche mese e tutte le persone con cui ho parlato, che erano parte di questi processi, che erano membri di cooperative energetiche, erano, mi perdonate, uomini, pensionati, bianchi e con le ville. Cioè, una cosa impressionante. So fare un'intervista che mi sono venuti i brividi perché ero in una casa che 8 piani. Sì, perché noi ci teniamo all'energia. Certo, le Tesla ci tiene all'energia. E comunque, quindi ecco, sempre il discorso che facevamo prima di giustizia, è importante sicuramente che ci siano cooperative e gruppi che promuovono transizione energetica, ma come dire, se poi diventa anche lì un bene di lusso poter partecipare a transizione in questo modo, dobbiamo domandarci se è la direzione che vogliamo prendere, o se noi potremmo essere parte di questi processi, perché io non sono né uomo né pensionato, né bianca sì, però ricca no, quindi vediamo. E, dunque, adesso c'è la parte un po' noiosa sulla legge, però cercherò di essere scorrevole. Diciamo, raccogliendo un po' le istanze dal Nord Europa, da quelle che erano, diciamo, anche le opposizioni alle rinnovabili, eccetera, abbiamo l'Unione Europea questa direttiva, la famosa RED 2 del 2018, che è come parte di un pacchetto di direttive, di norme, che è chiamato Clean Energy Package for All, che va a ridefinire un po' quella che è la prospettiva europea sulla governance dell'energia, che da una parte si basa sul tutti i cittadini europei devono avere accesso all'energia, ma tutti i cittadini europei devono anche responsabilizzarsi in qualche modo nel partecipare a questo processo. Poi possiamo aprire una parentesi sulla responsabilizzazione neoliberale, ma possiamo parlarne dopo, insomma, su cosa questo significa responsabilizzarci come individui. Però brevemente, appunto, si definiscono le comunità energetiche rinnovabili nell'articolo 2,16 come soggetti giuridici che in modo volontario e autonomo sono proprietari e vivono vicino a degli impianti di produzione di energie rinnovabili, sono persone fisiche o piccole e medie imprese, autorità locali, ma anche le amministrazioni comunali, scusate, il cui obiettivo principale, questa è la cosa importante, è fornire benefici ambientali, economici e sociali, ma il cui appunto obiettivo principale non deve essere quello di realizzare un profitto. E nell'articolo invece 22, in cui diciamo, si cerca di tutelare, no, le comunità energetiche rinnovabili all'interno di un mercato energetico che è liberalizzato e che quindi è basato sulla competizione, si ricorda agli stati membri che devono fare in modo che queste comunità energetiche nascano negli stati in cui, diciamo, agli stati membri dell'Unione Europea, e assicurando a queste comunità energetiche il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia, scambiare all'interno della comunità e poi accedere anche ai mercati in modo non discriminatorio. Ecco, questo è il quadro europeo. Poi, come sappiamo, ci sono un bel po' di stati nell'Unione Europea e ogni stato ha recepito e ha immaginato la direttiva secondo il proprio contesto. E in Italia è stato fatto un percorso che potremmo definire anche interessante, perché c'è stata una prima fase di sperimentazione, perché giustamente avevamo, oh raga, come si fa sta roba? Non l'abbiamo mai fatto, abbiamo le cooperative energetiche storiche nell'arco alpino, verso l'Alto Adige, ma nel resto d'Italia no, fino a quel momento i singoli che acquistavano i pannelli solari tramite incentivi come il conto energia e simili utilizzavano l'energia, il resto la cedevano alla rete, non c'era alcuna possibilità di scambiarsela o di gestirla in modo collettivo. E quello che fa appunto questo decreto mille proroghe è quello di presentare queste due definizioni, quella di comunità energetica, che riprende molto quella dell'Unione Europea, ma introduce anche l'autoconsumo collettivo, che è, diciamo, che a differenza della comunità energetica, che prevede che i membri non debbano abitare nelle vicinanze, ma non debbano abitare nello stesso posto. Nel caso dell'autoconsumo collettivo, il requisito fondamentale è che i membri, che coloro che si scambiano energia, abitano nello stesso condominio e che quindi il soggetto giuridico in realtà è il condominio stesso, probabilmente rappresentato dall'amministratore o dall'amministratore, immagino. E quindi fa questa prima introduzione, che quindi è servito proprio anche solo per avere una chiara definizione di che cosa stesse parlando, e poi introduce un'altra serie di concetti. Innanzitutto, questa è una mappa che è all'interno di un libro che è stato realizzato dalla LUIS in collaborazione con RSE, che è Ricerca sul Sistema Energetico Italiano, che hanno fatto una prima mappatura dei progetti che sarebbero voluti nascere, perché in realtà di quelli che vedete qui il 70% forse non è veramente nato, e progetti che volevano nascere appunto sulla base del decreto mille proroghe. E appunto, dicevo, questo decreto introduce anche l'autoconsumo virtuale, ovvero in realtà lo scambio di energia all'interno delle comunità energetiche non si realizza fisicamente, o meglio, non c'è un vero e proprio collegamento fisico tra gli utenti, ma si basa sull'autoconsumo virtuale, che viene calcolato a partire dal concetto di energia condivisa, che anche questo è introdotto dal decreto mille proroghe, che definisce che questa sia pari al minimo in ciascun periodo orario in cui viene, diciamo, calcolata dal GSE, che invece è il gestore sistema energetico, è pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica che viene prodotta dall'impianto e messa in rete e l'energia elettrica che invece è prelevata dagli utenti finali. Questo è importante perché il sistema di incentivazione delle comunità energetiche, che spiegherò meglio tra un secondo, si basa sull'energia condivisa. Quindi a differenza magari del conto energia o dei sistemi precedenti in cui tutta l'energia che veniva prodotta veniva, diciamo, incentivata in un certo senso, si incentiva solo l'energia che viene condivisa tra i membri della comunità. Questa prima fase è rappresentata una fase di apprendimento per tutte e tutti, per esperti del settore, immagino che siano trovati a confrontarsi con qualcosa di nuovo, per le amministrazioni, per i cittadini e cittadine stesse interessati a questo processo. E da quello che ho capito, il motivo per cui sono emerse un po' di criticità rispetto a questa prima versione della legge, data dalla dimensione degli impianti previsti dalla legge, dal perimetro della cabina, che adesso vi dico in più dettaglio, dal fatto che i dati dei vari utenti fossero di proprietà dei distributori di energia, quindi in Italia il principale è nel distribuzione, che negava l'accesso ai dati, ai pod lo sappiamo, però insomma non comunicava quale utente fosse associato a quale cabina. Capire come vanno ripartiti questi incentivi basati sull'energia condivisa in generale è un macello di riorganizzazione e di novità. Ma appunto vado al ricevimento definitivo per presentare le differenze tra il ricevimento parziale e quello definitivo, che è venuto a novembre col decreto legislativo 199/2021, che ha previsto appunto delle novità nate dalle criticità che dicevo prima. Secondo il decreto mille proroghe si prevedeva che la dimensione massima degli impianti che si potevano realizzare per una comunità energetica fosse di 200 kW, che non è così tanto, cioè che non permette di avere molti utenti agganciati, e si è passato invece a 1 MW. Si prevedeva che le cabine di riferimento fossero la cabina secondaria, che sono le cabine che in cui avviene la trasformazione in media bassa tensione, e sono cabine molto molto diffuse nelle città, quindi magari nello stesso quartiere ci sono, direte voi, ma tante cabine secondarie, e per cui magari si voleva formare una comunità energetica, ma poi si era parte di cabine secondarie differenti, quindi non si poteva realizzare la comunità energetica, e questo ha portato al passaggio della cabina primaria. E invece gli incentivi che prevedeva la delibera di ARERA, che è l'ente di regolazione dell'energia, l'autorità di regolazione dell'energia, erano di 110 euro a megawatt per l'energia condivisa nelle comunità energetiche e 100 invece per l'autoconsumo. A questi si aggiungevano il fatto che, dato che l'energia viene autoconsumata, scusate, forse sto annoiando da morire, però magari sono cose che non sappiamo tutte, c'è appunto un corrispettivo che viene dato proprio il fatto che l'energia che viene autoconsumata, dato che non si allontana, come dire, non, prevede che ci siano meno costi e oneri di sistema nella gestione e in più remunerazione per l'energia immessa in rete. Ora, in questo momento, e qui forse possiamo aprire più una riflessione, questa legge è stata approvata a novembre, è in vigore dal 15 dicembre e ancora mancano i decreti attuativi. Quindi da questo momento in poi si è aperta una fase di stallo enorme, in cui sicuramente c'è stato molti studi di fattibilità, molta riflessione, ma non si sa realmente quale sarà il futuro delle comunità energetiche, quindi da una parte si è cercato di avvicinare le persone, i comuni, le aziende a questa innovazione, ma allo stesso tempo, nel momento in cui si arriva alla ciccia, al sodo, tipo ma che soldi, quanti soldi ci danno? Non si sa. E questo probabilmente, non lo so, possiamo leggerlo come una sorta di ostacolo, barriera che viene imposta un po' dalla, cioè questo ritardo nel dare la possibilità di costituire queste comunità energetiche. Chiudo con la parte tecnica, gli impianti devono essere nuovi, cioè nel senso devono essere realizzati dopo l'approvazione del decreto, è un modo per favorire le nuove installazioni, con un'eccezione del 30%. Il decreto legislativo prevede che possano fare parte di comunità energetiche anche enti di ricerca, gli enti religiosi, c'è stato un boom sul ruolo delle chiese nelle comunità energetiche, ma anche enti del terzo settore. Vado avanti, scusate che sono qua. Ecco, scendo un po' la scala, quindi siamo partiti dall'Unione Europea, legge in Italia, parliamo un po' del ruolo delle regioni in questo processo. Riferendomi allo stesso libro che menzionavo precedentemente, appunto è stata fatta questa analisi su le prime esperienze di comunità energetiche, che ha anche un po' riportato un'analisi, una critica anche al ruolo delle regioni, perché in quel momento alcune regioni, tra cui il Piemonte e la Puglia, se non sbaglio, avevano già pubblicato, diciamo, delle leggi di promozione delle comunità energetiche, che però andavano a contrastare con la normativa nazionale. E invece appunto le leggi regionali devono inevitabilmente fare riferimento alla normativa nazionale e avere più che altro ruolo di comunicazione e informazione, perché questo è stato l'ostacolo principale. Queste sono queste comunità energetiche che ci servono a noi, ma che ci interessa, quindi comunicare e sensibilizzare. Fare da sportello ai comuni, perché come possiamo, anche ieri ne parlavamo, ma insomma, un mega discorso, le capacità che hanno le pubbliche amministrazioni in Italia sono talmente tanto diverse e diseguali che non si può pensare che basti fare una legge che poi venga recepita allo stesso modo e che tutti i comuni si attivano allo stesso modo, con le stesse risorse, con le stesse capacità. Predisporre anche un documento di linee guida, anche indicare delle best practice, dire chi l'ha fatto prima, chi l'ha fatto meglio di noi, da chi possiamo prendere esempio, e individuare dei meccanismi premiali che siano però, come dire, in una logica, come dire, un po' più sistemica e territoriale, nel senso, già una regione ha portato avanti delle politiche territoriali e ambientali di un certo tipo, inserire le comunità energetiche in quel tipo di sistema le rende anche più efficienti rispetto a pensarle come isolate rispetto ad altre politiche. Supportare le attività di contrasto al fenomeno della povertà energetica, che anche questa sta diventando sempre più una buzzword, ma che in realtà esprime veramente condizioni di disagio. E finanziare, vabbè, gli studi di prefattibilità rispetto alla possibilità di costituire comunità energetiche. E rispetto a questo, cito brevemente perché so che domani sarà oggetto di maggiore approfondimento, però la legge regionale dell'Emilia Romagna, la cito perché può essere interessante anche per noi per ragionare, eccetera, perché è una legge appunto di promozione delle comunità energetiche che mi sembra connotata sufficientemente da una valenza sociale e territoriale, perché qui non ho riportato tutta la legge, solo degli articoli che mi interessava discutere, perché la regione, oltre ai fondi che prevede per supportare le comunità energetiche, prevede una maggiorazione di contributi per quelle comunità energetiche che abbiano dei soggetti economicamente svantaggiati e quindi con l'obiettivo di contrastare la povertà energetica, tra cui membri ci siano enti del terzo settore, enti proprietari di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra cui membri ci siano enti locali che abbiano già approvato appunto strategie di adattamento o anche PAESC ad esempio, e appunto il quarto punto, che ci siano anche dei membri situati in aree montane interne del territorio regionale, con l'obiettivo di utilizzare appunto questa innovazione come possibilità di contrastare l'abbandono e favorire il popolamento, e poi per, diciamo, per progetti, diciamo, per enti che realizzino tramite le comunità energetiche progetti di inclusione e solidarietà sociale. Oltre a questo si istituisce un tavolo tecnico permanente un po' per vigilare su questa legge, però appunto so che ne parleremo di nuovo, quindi non vado oltre. Scusate, io mi ho fatto degli appunti, ma tanto che li guardo. Marissa, che ho saltato. Vi lascio questa citazione così nel frattempo. E, ecco, torno solo qui per un secondo, perché questa, diciamo, questione della valenza sociale e territoriale che viene più della valenza sociale associata alle comunità energetiche, mi sembra una peculiarità molto, molto italiana di un tipo di narrazione, di interpretazione del ruolo delle comunità energetiche. Cioè la legge sì, cerca di promuoverne per contestare la povertà energetica, ma ho tutta una lettura sociale e solidale delle comunità energetiche, anche un po' frutto di letture come quelle un po' più dal basso, da realtà ambientaliste, associative. Non so se conoscete Legambiente, ha fondato insieme ad altre realtà una rete che si chiama Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, proprio con l'obiettivo di come dire, cercare di mettere l'energia, come dicevo proprio all'inizio, al centro di una relazione un po' più complessa, no? Che riguarda lo sviluppo dei territori, che riguarda la solidarietà, non solo l'accesso ad una merce, a un bene che acquistiamo, eccetera, che riguarda proprio il fatto di poter ritessere attorno all'energia relazioni sociali e territoriali che magari si erano sfaldate. Quindi questo è una, insomma, un punto importante che possiamo discutere, perché quello dipende da come si fanno le cose, no? Cioè possiamo anche essere qui a raccontarci che le comunità energetiche sono rinnovabili e solidali, però poi non riusciamo a renderle tali, no? Quindi cosa significa renderle veramente solidali? E un'altra, diciamo, questione è quella legata allo sviluppo locale, perché le comunità energetiche anche lì sono viste, diciamo, in un'ottica di opportunità per lo sviluppo locale dei territori, proprio perché si conosce, questa è una citazione che viene da questo testo, che è anche questa monografia sempre di RSE, che era sempre una ricerca sui sistemi energetici, che hanno fatto appunto un'analisi in generale sul coinvolgimento, ma che ho preso questa citazione perché mi interessava, perché mette in evidenza come si tratta di una risposta collettiva a bisogni che sono non soltanto energetici, ma economici, sociali, eccetera, che però sono individuati dai contesti, cioè non vengono dall'esterno e si impiantano nei territori, ma derivano proprio dalla volontà dei cittadini, di parte del territorio, di rispondere in modo diverso a dei bisogni che magari erano già presenti nei territori. E proprio perché molto spesso la produzione di energia rinnovabile può entrare in contrasto con altre produzioni, con altre condizioni ambientali, eccetera, che sono caratteristiche dei territori, riconosco quanto sia importante avere una conoscenza di partenza del territorio locale, proprio perché questo non è una tabula rasa, ma è fatto da beni culturali, ambientali, infrastrutturali, per cui la scelta anche, e qui ricollego anche il discorso che si faceva ieri mattina, quanto è importante la scelta del mix energetico e la scelta delle risorse che vengono utilizzate. Se un territorio può disporre in un certo modo dell'acqua, un altro non ne può disporre perché magari rischia di avere un effetto opposto, quanto invece è possibile utilizzare legna magari anche per le energie rinnovabili, quanto invece è meglio utilizzare il sole. Quindi non c'è un modello che vada bene per tutti, ma è importante partire dalla conoscenza dei territori e delle sue esigenze. E questo è... Ah, ok, ma finito in realtà quasi. E questo l'ho voluto mettere perché ieri pure si parlava, no, dei fondi, dei bandi, del ruolo che hanno i bandi in questi processi. E questi sono quattro che ho letto un po' meglio. Il primo è il bando del fondo complementare del PNRR destinato alle aree sisma dei comuni colpiti sia nel 2009 che nel 2016, che prevede quindi proprio delle misure specifiche per sostenere da una parte l'efficientamento energetico, dall'altra realizzazione di comunità energetiche in questi territori. E un altro punto, anche ieri se ne parlava, è quello del PNRR, che individua nei comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni che destinatari di finanziamenti per realizzazione di comunità energetiche. E poi questi sono esempi, ma quello di Fondazione per il Sud, che invece vuole finanziare comunità energetiche proprio nelle regioni del Sud Italia, e un bando invece della Fondazione Cariplo, però per la regione Piemonte, per sostenere appunto i comuni nella progettazione di comunità energetiche. Beh, una cosa che volevo sottolineare è che questi quattro bandi hanno come interlocutori i comuni, quindi l'importanza di, in maniera, sebbene la legge non parli tocca ai comuni fare questa cosa, ma stiamo vedendo come inevitabilmente i comuni abbiano un ruolo centrale in questo processo. Dall'altra volevo sottolineare il discorso che facevamo prima, cioè è vero che ci sono dei finanziamenti, è vero che ormai il tema energia piglia soldi da tutti i lati, però, qual è la distribuzione di questi fondi, le capacità con cui questi fondi vengono spesi, l'opportunità che effettivamente abbiamo di utilizzarli in un modo da favorire veramente la transizione giusta. Però ecco, questo appunto è giusto per collegarmi a ieri e poterlo aggiungere ai punti per riflettere insieme. E io, come dicevo ieri, non mi occupo di realtà di montagna, delle fragili, eccetera, però leggendo, studiando, eccetera, le aree interne, le aree fragili, le aree marginali, come vengono in vari modi chiamati, vengono anche viste come luoghi in cui effettivamente è possibile, no, magari rispetto alla città, realizzare comunità energetiche in modo più semplice. Da una parte perché semplicemente per le dimensioni, per le dimensioni dei comuni, per il fatto che ci sono tutte quelle serie di relazioni di cui si parlava ieri, che in città non sono presenti, per cui magari non condividiamo neanche l'ascensore col vicino perché ci dà fastidio, figurati se condividiamo l'energia, mentre magari in comuni più piccoli, in cui sono relazioni diverse, è più facile già condividere anche solo lo spazio pubblico, condividere alcune risorse e pensare di condividere l'energia. E rispetto a questo può essere l'opportunità, la comunità energetica per utilizzare questi incentivi in quell'ottica, no, di individuare i bisogni e dare delle risposte, e anche per rendere magari più sostenibile il welfare locale, quindi finanziare il welfare locale attraverso appunto questi incentivi, ma allo stesso tempo inserire comunità energetiche in una visione un po' più di progettazione sistemica, no? Come diciamo prima, di guardare la dimensione energetica in linea con tutte le altre dimensioni che caratterizzano un territorio e soprattutto la dimensione di interdipendenza, no, tra la nostra organizzazione sociale e quella della natura che sta intorno e con noi. E poi appunto vengono anche, no, viste come opportunità per rimaginare anche delle connessioni nuove tra aree urbane e aree fragili, magari immaginando anche ulteriori sviluppi delle comunità energetiche. Si potrebbe pensare, no, a territori magari montani o altri tipi di territori che hanno più disponibilità di risorse per produrre energia, possono dare magari l'energia alle aree urbane, avere altri, insomma, immaginare altri tipi di relazione, in questo magari provare a essere una parte di un processo di ricomposizione dei divari territoriali. E, questa è una foto della comunità energetica di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, che è una delle prime comunità energetiche che sono nate, che sono state molto pompate dai media perché si devono insieme, no? Tipo, in un quartiere svantaggiato di Napoli, le famiglie si uniscono, fanno l'energia, eccetera. È un caso molto bello, magari parliamo dopo, eccetera, però era solo per cercare un po' di tirare le fila, di provare a presentare una definizione sociologica, no? Delle comunità energetiche, nel senso, finora abbiamo parlato della legge, cosa vuole la legge, bla bla bla, a me non mi fregata troppo della legge, mi piace più la sociologia, e quindi mi è piaciuta molto questa definizione che ne dà Giovanni Carrosio, che si occupa sia di energia ma anche di aree interne, è parte di Riabitare l'Italia, è parte del FO, insomma un professore che stimo e che secondo me in questa definizione coglie una serie di dimensioni importanti su cui puoi riflettere proprio da una prospettiva sociologica. La leggo brevemente, appunto lui dice che con il termine comunità energetica si definisce una coalizione di utenti che tramite la volontà di adesione a un contratto collaborano, la collaborazione con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti energetici locali, promuovendo così un modello di sviluppo di proprietà che sia differente rispetto alle organizzazioni tradizionali tipo imprenditoriali che sono caratterizzano il mercato energetico. In questo modo essa interpreta una produzione di energia da fonti rinnovabili non semplicemente come un fenomeno di innovazione tecnologica, non solo una trasformazione tecnologica, ma bensì come un processo che tiene insieme aspetti economici ed ecologici, ma anche e soprattutto uno strumento per favorire relazioni sociali e di sviluppo attorno di una comunità, attorno all'accesso, alla produzione e al consumo di un bene materiale come l'energia, con l'obiettivo finale di generare esternalità positive le organizzazioni e le strutture locali che realizzano e gestiscono gli impianti e della governance locale dei servizi energetici. Ecco, queste sicuramente sono cose che non si realizzano da sole, nel senso che non basta fare la comunità energetica per immaginarci tutte queste serie di relazioni, però ecco, forse è quello lo sforzo che dobbiamo fare anche noi qui nel prestare attenzione a questi processi. E rispetto a questo penso anche un po' al ruolo che ha la sociologia in questa cosa, perché negli ultimi anni, almeno anche nel mio dipartimento, la sociologia è quella cosa che aiuta a fare quell'altra cosa che è far partecipare i cittadini alle cose, tipo oliare tutti questi meccanismi, perché ma la gente non partecipa, metterci un sociologo che ci parla e qualcosa viene fuori, però in realtà è un po' più complessa, no? Cioè magari il nostro ruolo non è, come dire, oliare questi meccanismi e fare in modo che tutto scorri secondo, ma piuttosto prestare attenzione a queste cose, vedere come si articolano questi processi e tenere gli occhi aperti. E quindi appunto concludo, ci siamo, posto. E appunto tenendo un po' le fila di tutto quello che ho detto e che non ho detto, e, appunto le comunità energetiche possono essere una possibilità per riconnettere i bisogni di energia che abbiamo e che non possiamo negare di avere, che non è giusto pensare di rinunciarci, ecco, completamente, ma legarle alle risorse ambientali di un territorio in modo intelligente e consapevole. Però ecco, dobbiamo tenere conto di quelli che vengono definiti incumbent energy player, che sono sistemi multinazionali che si presentano sotto mille forme e mille vesti, ed è questo un aspetto importante anche per le comunità energetiche, perché in realtà, non so se avete notato, ma siccome appunto per realizzare comunità energetica, a parte la buona volontà e i soldi, serve anche appunto un partner tecnico, serve qualcuno che giustamente faccia il lavoro sporco. e si stanno presentando, diciamo, sotto nuove vesti quei stessi attori che sono Eni, Enel, Edison, però si chiama Enel X, Edison Next, Plenitude, che abbiamo visto ultimamente a Sanremo, che ci ha proprio riempito di gioia. E quindi stare attento un po' al ruolo che stanno avendo, no, questi attori in questo processo, perché la democrazia energetica, la partecipazione dal basso, eccetera, rischia di trasformarsi semplicemente in prima pagavo questi soldi in bolletta per questo servizio, adesso pago per un altro servizio, ma a me non cambia niente, l'energia è soltanto la bolletta che arriva ogni due mesi e che non vorrei pagare mai. Cioè, non abbiamo tutto quel processo, tutte quelle esternalità positive di cui Carrosio parla. E da una parte può essere una possibilità, e mi ricollego a questo, di finalmente liberarci dal fatto che siamo solo consumatori, ma che siamo anche dei cittadini, e che questo significa molto di più del, appunto, pagare le bollette, ma significa rivendicare un sistema giusto, significa rivendicare l'energia pulita per tutti e non soltanto per chi se la può permettere, e quindi appunto ricordarcelo, no, che siamo cittadini e cittadine, non solo consumatori. La quarta questione è quella appunto il ruolo dei comuni che dicevo prima, ma ricordandoci appunto che il modello, no, del pacchettino pronto per tutti non funziona, secondo me potrebbe essere diffuso ma non funzionerà, perché quel discorso che dicevamo prima sulla conoscenza dei territori, sulla considerazione del patrimonio locale eccetera è fondamentale. E da una parte comunità energetiche vengono appunto presentate, no, come possibilità di innestare questa transizione giusta, perché appunto combattono la povertà energetica, sono solidali, sono bellissime, però magari rischiano di essere costruite in quei territori, in particolari territori, in particolari contesti, producendo poi una transizione segregata tanto dal punto di vista sociale quanto spaziale. Appunto, come dicevo prima, il ruolo della ricerca sociale, che appunto io sono veramente stufa di sentire solo che facciamo i processi di partecipazione che poi in realtà non portano a nessuna parte, ma forse il ruolo che mi sento di avere come cittadina, come sociologa, come statistica che studia queste cose è quella di fare parte di queste esperienze, di esserci, di parteciparvi eccetera, per contribuire un po' invece alla risocializzazione dell'energia. E mi ricollego al discorso iniziale del, per me l'energia era il bottone, il cellulare, il computer e Zoom. Perché in realtà, posto che l'energia è stata per tanto tempo, no, questa nicchia tecnologica, tecnica che non ci riguardava, forse invece ci riguarda e molto. E appunto qui in realtà è Osti, che veniva menzionato anche ieri, Giorgio Osti, che parla di la socializzazione dell'energia, sia dal punto di vista proprio cosa intendo di socializzazione, quindi collettivizzare l'energia, proprio di socializzarci all'energia, cioè quel processo di apprendimento, di stare nella società, che finora non ha considerato l'energia come parte di quelle cose di cui ci dobbiamo occupare, ma che forse invece è una cosa che ci riguarda e che se ci occupiamo un po' tutti, se noi ascoltiamo qualcosina, forse le cose cambiano. Vabbè, qui è tutto diverso, però niente. Grazie, ciao!
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.